È stato sindacalista della CISL dal 94 al 2004 e fa sempre parte delle ACLI, ha superato l'Unione. Stasera dovremo parlare del lavoro. Io vi leggo il primo articolo della Costituzione italiana. L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro, la sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. Poi voglio dire una cosa, se mi è permessa, riguardo al lavoro, che purtroppo, secondo me, questo è il mio parere personale, abbiamo perso la dignità del lavoro, nel senso che alcuni lavori da noi non sono più ritenuti degni di essere fatti perché sviliscono le persone. Ma questo non è vero, perché qualsiasi lavoro è degno di essere fatto. E poi un'altra cosa, questo lo dico a dati che siete previsti, chi lavora non è più trattato come persona con la dignità di persona, serve solo per fare profitto. Questo è il
Beh, potremmo discutere solo su quello che ha detto lui, perché ce n'è che avanza. Io non sono un costituzionalista, quindi non affronterò l'argomento lavoro dal punto di vista, diciamo così, della Costituzione. Butto lì qualche dato e qualche ragionamento per favorire più che altro, diciamo, una discussione e una condivisione in comune di alcuni argomenti, in modo da poter fare un approfondimento. Il tema del lavoro è un tema vastissimo, quindi anche solo affrontare l'argomento quantità del lavoro senza entrare nei problemi della qualità, della dignità, del senso e via di questo passo, che penso anche con Lizzola l'altra volta, so che lui è uno che sul senso del lavoro e così via, è uno che lavora molto e lavora bene. Però, dicevo, è un argomento molto vasto quello del mercato del lavoro, con tutto quello che ne consegue. Non fosse altro che al lavoro passiamo come minimo 8 ore al giorno, 11 mesi all'anno e, se va bene, 40 anni di contributi per poter accedere all'agognata pensione, come diceva il nostro presentatore. Quindi è senza ombra di dubbio un elemento che connota la nostra attività di persona in maniera molto corposa, per cui non è, come si può dire, un argomento che ci tocca o non ci tocca, non è come la partita di calcio su cui ci possiamo infiammare un momento. Qui effettivamente abbiamo la possibilità di giocare gran parte della nostra persona, nel bene e nel male, con tutte le cose diciamo che ne conseguono. Quindi è estremamente esteso e vasto, diciamo così, questo argomento. Io, come vi ho detto, proverò a buttar lì 3 o 4 questioni. La prima, gli ho dato un po' questo titolo: il lavoro che manca. Cioè, uno dei grossi problemi che abbiamo sul lavoro, anche solo tante volte come percepito, magari in provincia di Bergamo vedremo un po' di meno, però senza ombra di dubbio una delle prime problematiche che abbiamo a che fare quando parliamo di lavoro è il lavoro che non c'è, manca il lavoro e via di questo passo. Gli ultimi 3 anni sono stati anni, da questo punto di vista, addirittura, come si può dire, disastrosi in termini di possibilità di accesso delle persone al lavoro. Basta considerare che Bergamo, che è sempre stata un'isola felice dal punto di vista occupazionale, abbiamo di norma viaggiato su una disoccupazione che veniva considerata frizionale tra il 2,5% e il 3%. Frizionale intesa nel senso che un po' di disoccupati servono affinché le aziende possano anche andare a pescare e cogliere, diciamo così, novità, nuova linfa e via di questo passo. Ecco, questo dato negli ultimi anni, cioè tra la fine del 2007 e metà del 2010, è duplicato. Siamo arrivati ormai a oltre il 7% di disoccupazione, considerando nei dati della disoccupazione sia i disoccupati veri che quelli che sono parcheggiati per diventarlo. E poi vi dirò anche in termini di dati che cosa questo significa. Qualche dato, come ho detto, quindi il lavoro sta cominciando a mancare sempre di più anche in una provincia come la nostra, che pure ha vissuto per oltre 20 anni con un tasso di occupazione molto alto. Ad esempio, un altro dato giusto per ragionare, il tasso di occupazione, cioè quante persone lavorano su quelle che potrebbero lavorare, è sceso tra il 2008 e il 2010 di quasi 3 punti. E è sceso più tra gli uomini, per la prima volta nella storia della provincia di Bergamo, sono diminuite le opportunità di lavoro per gli uomini rispetto alle donne. Anche questa è una, come si può dire, un elemento che connota, se volete, un po' le problematiche che ci troviamo di fronte. E i disoccupati sono parimenti, se riduce il tasso di disoccupazione e di occupazione, aumenta ovviamente il tasso di disoccupazione, è cresciuto, come vi ho detto prima, delle dimensioni che vi ho detto. Altri elementi, giusto per ragionare sempre in termini di lavoro che manca, la quantità del lavoro a disposizione. Tra il 2008 e metà del 2010 noi abbiamo avuto oltre 20.000 avviamenti del lavoro in meno. Cioè normalmente noi facciamo, diciamo così, nel 2008 abbiamo avviato il lavoro 80.000 persone. Per avviato al lavoro si intende tutti quelli che hanno cominciato il lavoro nell'arco dell'anno. È ovvio che se uno ha fatto il tempo determinato per 3 volte viene considerato 3 volte, però per darvi la dimensione siamo passati da oltre 81.000 a 60.000, cioè in un anno abbiamo perso 20.000 avviamenti al lavoro. E anche questo vi dà altro dato che ci dovrà aiutare a fare la riflessione. Anche da noi oramai si è, come si può dire, standardizzato un effetto che proviene in modo particolare dai paesi anglosassoni. Fino a 10 anni fa nel nostro paese il 70% delle persone che avevano un lavoro o che venivano avviate al lavoro venivano avviate ad un lavoro a tempo indeterminato, e il 30% era invece, diciamo così, a tempo determinato o qualche altra forma. Oggi, in meno di 10 anni, dall'accordo Treu di fine anni 90 ad oggi, il meccanismo si è rovesciato. Noi abbiamo il 70% di lavoro a tempo determinato nella nostra provincia e il 24,7% di lavoro indeterminato. Quindi anche il lavoro che è rimasto dopo questa cura, chiamiamola così, dimagrante, anche il lavoro che è rimasto è un lavoro molto più precario dal punto di vista della sicurezza, della stabilità, della dignità, perché sappiamo che al lavoro, soprattutto al lavoro a tempo, diciamo così, indeterminato, sono connesse poi la possibilità della famiglia di stabilizzarsi, di avere il mutuo, di fare la casa, di impegnarsi con i figli e via di questo passo. Ecco, oggi, in 10 anni, nel nostro paese, la tipologia dei rapporti di lavoro si è rovesciata. Dal 70% a tempo indeterminato è diventato 70% a tempo determinato. Questo è un effetto che negli altri paesi era già stato, diciamo così, anticipato, però li metto lì come dati. Abbiamo perso tra il 2008 e il 2010 8.000 posti di lavoro. Sono chiuse, pensate anche solo al settore edile, si sono chiuse 500 ditte edili nel solo 2009. Cioè 500 imprese edili bergamasche si sono chiuse. Questo sempre per metterli. Cassa integrazione. Nel 2008 avevamo 5 milioni di ore, nel 2010 sono stati 41 milioni di ore. E una buona fetta di questa cassa integrazione è lì che pende sulla mobilità, cioè lavoratori che già sono stati espulsi Nel 2009 erano 3.000, nel 2010 sono 6.600. C'è stato un aumento del 92% di gente che è stata definitivamente messa fuori, diciamo, accompagnata al di fuori dell'azienda. I più colpiti dalla crisi sono gli over 45 anni, abbiamo il 30% delle persone che hanno più di 45 anni che sono stati colpiti dalla crisi, i giovani, che sono passati in due anni dal 7 al 14%, sono i dati della disoccupazione, e il 27% degli immigrati. Quindi anche ormai una buona fetta delle persone che sono arrivate nel nostro paese perché qui trovavano lavoro più che altrove, ormai il 27%, diciamo così, degli immigrati sono stati colpiti dalla crisi più di altri, in modo particolare gli immigrati subito all'inizio della crisi, tra la fine del 2008 e l'inizio del 2009, perché sono stati i primi che le imprese hanno in un certo qual modo, diciamo così, contratto. Stando nei numeri e finendo sui numeri, la crisi è finita? Sul piano produttivo stiamo cominciando adesso ad avvertire l'inversione di tendenza, cioè le imprese cominciano a mandare segnali anche dal punto di vista delle indagini della Camera di Commercio, così via. Poi se volete ve le lascio se qualcuno è interessato ad approfondire, sono molti dati veramente interessanti. C'è un'inversione di tendenza che arriva in modo particolare dall'estero. La domanda estera aveva cominciato, diciamo così, a trascinare, a trainare un po' di più. Ci sono però processi di ristrutturazione da completare, come vi ho detto, tanta gente in cassa integrazione, non è tutta una cassa integrazione a rientro, superata un pochino la crisi, diciamo così, ci sarà il rientro. E molta fragilità, nonostante questo inizio di ripresa dall'estero, come avete visto, gli avvenimenti del Nord Africa e quelli del Giappone di questi giorni ritarderanno ulteriormente, diciamo così, la possibilità di una recupero della crisi. Tenete presente che questa è la crisi più grande che il sistema mondiale ha avuto dopo la Seconda Guerra Mondiale, quindi non è una cosa di poco conto che ha toccato solo Bergamo, così via, è una crisi molto, molto tosta, e questi avvenimenti che si sono succeduti in questi giorni purtroppo, diciamo così, la faranno. Un altro piccolo dato che vi può aiutare: nel 1989 a Bergamo il tasso di industrializzazione era, cioè fatte 100 le imprese, quasi il 52% era industria in senso stretto. Quindi, diciamo così, la struttura produttiva in grado di dare anche molta più stabilità dal punto di vista occupazionale, dal punto di vista di reggere sui mercati e via di questo passo. L'anno scorso siamo scesi al 32%, cioè il tasso di occupazione in attività industriale a Bergamo in 20 anni, grosso modo, è calato del 20%. E le aziende ovviamente in questo periodo stanno ancora ponendosi il grosso problema di che cosa fare. Il giorno che voi sapete che di solito quando finisce la crisi dal punto di vista dell'attività, quello è il punto peggiore dal punto di vista dell'occupazione, cioè quando l'azienda comincia a riavere ordini, si libera di norma, si libera di quella manodopera che considera eccedente e che magari in attesa della soluzione della crisi, un po' con gli accordi sindacali, un po' perché ci sono le normative di legge e così via, aveva parcheggiato nei cosiddetti ammortizzatori sociali. Quindi noi siamo in una situazione dove la crisi non può assolutamente essere, diciamo così, considerata ultimata, anche se ci sono alcuni segnali, ma l'aspetto più che forse ci può interessare di più come riflesso, che è quello dell'occupazione, il dato più pesante dell'occupazione deve ancora arrivare, perché nonostante le perdite che ho detto in termini occupazionali, noi abbiamo ancora molte persone che sono surrettiziamente, cioè in modo fittizio hanno un rapporto di lavoro, ma magari sono fuori, non so, dico perché in questi ultimi due anni, occupandomi delle cooperative, delle ACLI e così via, abbiamo alcune cooperative che da due anni hanno un numero di persone in cassa integrazione perché si è chiuso quel repartino, quel servizio, eccetera, eccetera, sono lì parcheggiate, ma tra un mese, tra due mesi, quando in un certo qual modo finiranno anche gli ammortizzatori, quelle persone cadranno, e lo in questa condizione si trova tutto il sistema industriale bergamasco e anche il sistema dei servizi, perché una delle cose che abbiamo avuto nella novità di questa crisi è che la cassa integrazione, che di solito la usavano solo le imprese industriali, che con lo strumento della cassa integrazione in deroga, è stata usata da tutti, quindi tutte le imprese, anche giustamente, perché i lavoratori sono tutti uguali, no? Poi a un certo punto di fronte alle difficoltà. Quindi sia l'artigiano, sia la cooperativa, sia l'azienda commerciale, sia via di questo passo, tutte le imprese hanno avuto la possibilità di usare questo strumento. Quindi abbiamo tanti lavoratori che sono lì, diciamo così, parcheggiati. Quindi se vogliamo chiudere questo primo, diciamo così, ragionamento, possiamo dire che anche quando arriverà la ripresa, sarà una ripresa senza occupazione, cioè senza un effettivo aumento dell'occupazione. Questo è un dato, quindi ci possiamo, come si può dire, possiamo cominciare a ragionare con questo elemento. Io vi riporto le questioni senza tentare neanche di darci giudizi di valore morale, perché poi ognuno ci fa le discussioni che vuole, però siamo di fronte al fatto che anche quando ripartirà la crisi noi avremo un grosso problema dal punto di vista occupazionale, perché non ci sarà parimenti la stessa ripartenza dell'occupazione, perché l'impresa nel contempo ha bisogno di recuperare competitività se vuole vendere i prodotti, diciamo così, su nuovi mercati o sui mercati di prima e via di questo passo. E la competitività significa una cosa sola, per alcuni più qualità, per altri, come vedrete dopo delle cose che vi dirò, vuol dire anche capacità di contrarre i costi di produzione. E il gioco si svolge tutto qui. Io posso aumentare la mia capacità produttiva a seconda, diciamo così, di quanto sono capace di inventare un prodotto nuovo, di quanto sono capace di mettere qualità nel prodotto che vendo, e quindi non vendere il frigorifero di classe C, ma venderlo di classe A, perché ormai quella da classe C che produciamo in Italia non lo si può neanche quasi più comprare per tanti aspetti, e via di questo passo. Quindi la competitività delle imprese può essere recuperata in tanti modi. Quando tu hai un settore, un'area industriale come può essere la nostra, che si è in modo particolare specializzato, ingrossato, diciamo così, in attività produttive di basso profilo, ovviamente il recuperare la competitività lì è molto complicato, la si recupera stringendo le condizioni di lavoro, gli orari, i contratti, cioè recuperando in un certo qual modo sui costi. E che ne so, dicendo all'artigiano: se prima mi fornivi questo, adesso me lo fornisci col 10% in meno, e quindi anche l'artigiano è costretto in un certo qual modo a girare più velocemente, e via di questo passo. Cioè il problema del recupero di competitività del nostro paese ovviamente avverrà in parte anche con la chiusura del meccanismo dell'occupazione, con la riduzione, diciamo così, dei posti di lavoro. Questo è un dato su cui noi possiamo ragionare. Certo, se la vediamo dal punto di vista del valore, dell'ideale che abbiamo in testa, questo è un problema, è una disattesa del principio della Costituzione. Se la vediamo dal punto di vista di un'impresa che comunque ha bisogno, per poter vendere i suoi prodotti, di stare in un certo qual modo anche sul mercato, questi sono elementi sui quali non si può fare a meno. Seconda cosa, il lavoro che manca, il lavoro che cambia, perché non c'è solo un lavoro, diciamo così, che è venuto meno. Contemporaneamente in questi anni ci sono stati dei processi che hanno in un certo qual modo costretto anche le imprese a cambiare sia gli aspetti, diciamo così, produttivi, ma anche gli aspetti, come si può dire, organizzativi. Essendosi ridotta la grande impresa, Bergamo per un lungo periodo è stato, come si può dire, il paradiso terrestre dell'occupazione, perché la forza prorompente dell'artigianato è stata sostanzialmente, come si può dire, la leva sulla quale le grandi industrie sono riuscite a girare più velocemente i propri costi, grazie al fatto che la struttura artigianale, invece che impresa grossa, rigida, poco flessibile, eccetera, eccetera, la flessibilità come si è recuperata a Bergamo? Trasformando la grande impresa in centinaia di piccole imprese, dove ognuno, in un certo qual modo, essendo padrone di se stesso, o comunque organizzato, diciamo così, in modo da essere padrone di se stesso, ha recuperato tutti gli strumenti di flessibilità che è riuscito a farlo. vi faccio un esempio, noi stiamo facendo dei ragionamenti con alcune cooperative nostre che gestiscono i bar e ci rendiamo conto che oggi come oggi, se vuoi gestire un bar, non devi contare le ore. Se tu, e quindi sono in modo particolare, come si può dire, riescono a stare in piedi meglio le strutture che, non avendo il problema del pagare il personale per ogni ora che fa, per ogni minuto di straordinario, per il recupero dei turni e via di questo passo, riuscendo a fare che cosa? A fare flessibilità. Quindi la nostra economia si è basata in modo particolare su questa potente leva della flessibilità garantita dal sistema delle piccolissime aziende dell'artigianato. Voi sapete che un detto che è circolato per molti anni nei centri studi e nelle riflessioni che si faceva a Bergamo, Bergamo era dipinta un po' così. Bergamo ignorante ma performante. Cioè con un tasso di scolarità basso, perché siamo sempre stati la provincia con un tasso di scolarità, cioè di partecipazione alla scuola da parte delle persone più basso che le altre province lombarde, ma con un tasso di performance, cioè di capacità, di dedizione, di darsi da fare, di correre, di muovere, di partire alle 5 del mattino per essere prima delle 7 sul cantiere a Milano, per fare un esempio, questo elemento della bassa scolarità ma dell'alta performance è stato uno strumento eccezionale che la nostra impresa, la nostra grande impresa, ha potuto in un certo qual modo utilizzare, non riuscendo lei a fare questa economia di scala all'interno della propria struttura. Ma sono cambiati tutti gli aspetti che conoscete bene, dovuti all'arrivo delle tecnologie informatiche, la globalizzazione, la terziarizzazione, la delocalizzazione delle produzioni, la deindustrializzazione, cioè tutte queste cose che sappiamo tutti, in un certo qual modo hanno cambiato il modo di organizzare l'azienda, ha cambiato il modo di organizzare il proprio rapporto con il territorio, con le persone che vi lavoravano e via di questo passo. E quindi è cresciuta la mobilità, è cresciuta la difficoltà di un certo target di persone ad entrare nel mercato del lavoro tecnologico. Il tasso di disoccupazione più alto delle persone over 45 anni è dettato anche da quello. Se voi leggeste le richieste di lavoro che fanno le imprese, vedreste qual è, diciamo così, le persone ideali che le aziende vorrebbero in un certo qual modo poter assumere. Laureati che si muovono come manovali, perché questo è il tipo di gioco in un certo qual modo che l'azienda al proprio interno oggi vorrebbe poter avere a disposizione. Sono sparite le vecchie mansioni che eravamo in un certo qual modo abituati, come si può dire, a fare. E quindi il lavoro ha assunto per tanti aspetti anche un nuovo significato. Si diceva anche prima che la perdita dell'abilità manuale, perché no, ormai la materia non si plasma più. 30 anni fa, fino a 20 anni fa si plasmava la materia, l'operaio cambiava, modificava, plasmava la materia, oggi l'operaio non tocca più niente, l'operaio controlla perché è la macchina che fa queste cose, quindi la perdita anche dell'aspetto, diciamo così, della mansione, delle capacità in un certo qual modo manuali sono un problema, ma non solo, pensate anche solo a questo fatto, mio nonno ha fatto un mestiere, mio padre ne ha fatti due, io ne ho fatti 7. Cosa faranno i miei figli? Cioè è venuto meno in un certo qual modo, è cambiato anche, come si può dire, la preparazione professionale che una persona deve avere per affrontare. Una volta, quando toccava a me, ho fatto l'apprendista a panettiere e molti di noi hanno fatto l'apprendista, che ne so, conosco tanti amici che sono andati a fare subito dopo la quinta elementare la formazione in Dalmine e poi hanno lavorato 35 anni in Dalmine finché ne sono usciti. Quindi quella formazione era stata più che sufficiente per fargli acquisire le competenze necessarie per stare su un luogo di lavoro per tutta la vita. Oggi che tipo di formazione dobbiamo dare ai nostri figli che cambieranno 6 o 7 o 8 mestieri? Che forse staranno qui o forse andranno da un'altra parte. Anche la capacità di indirizzare dal punto di vista scolastico è un problema. Oggi si mandano i propri figli a scuola facendogli scegliere un indirizzo, ma perché pensi che, ne so, la chimica è quella che tirerà nei prossimi 5 anni, e poi tra 5 anni lo scenario è completamente cambiato, e il tipo di formazione che hai fatto, se è stata troppo settoriale, troppo mirata e via di questo passo, e non ti ha preparato invece dal punto di vista mentale ad affrontare qualunque tipo di cambiamento, rischi di trovarti anche con la scuola finita, dopo 3-4 anni che sei nel mercato del lavoro, ad essere un disoccupato intellettuale. E questo è un altro dei, come si può dire, dei processi che il cambiamento del lavoro ci costringe, diciamo così, a fare i conti. Non possiamo, è cambiata un po' anche l'identità degli stessi lavoratori. Una volta uno era operaio della Dalmine, era classe operaia siderurgica. Oggi questa terminologia sembra antediluviana, cioè non esiste più un concetto da questo punto di vista. Si dice che gli operai sono scomparsi, non è vero, ci sono ancora e sono ancora tanti, però non ci sono più come identità di classe, come si può dire, soggetto capace di dare alla società, cioè agli altri aspetti della società, che sono quelli del vivere insieme, della cultura, della cittadinanza, dell'eticità e via di questo passo. Non c'è più un soggetto che è in grado di dare una interpretazione e un indirizzo, se volete, a una lettura anche di questi cambiamenti. Quindi è diventato, da questo punto di vista, il cambiamento del lavoro, quello che voglio dire, che il cambiamento del lavoro ci costringe a ragionare su cambiamenti anche, diciamo così, culturali per alcuni aspetti, ma anche di atteggiamento, di predisposizione, sui quali fino a poco tempo fa il problema non ce lo si poneva, perché appunto se ci andava bene, io sono entrato in fabbrica dando mio zio il salame al direttore, al capo del suo reparto, quindi tramite un salame sono entrato in azienda, e se non uscivo per fare il sindacalista mi facevo lì nella mia azienda metalmeccanica i miei 35 anni di lavoro. Non è che avevo bisogno di tanta preparazione, sono entrato e per i primi 3 anni ho fatto buchi dentro una sbarra che scorreva, perché quella era l'attività che c'era in quel momento. Quindi secondo me questo è anche è un problema. Questi cambiamenti hanno in un certo qual modo reso così complicata anche l'aspetto dell'accesso al lavoro, dell'atteggiamento al lavoro, che si registra quello che diceva lui benissimo secondo me all'inizio, e cioè che oramai registriamo nel nostro territorio, anche nonostante la disoccupazione, una certa indisponibilità a fare certe professioni. E l'arrivo degli immigrati non è solo frutto di pressione che viene dai territori esterni al nostro, cioè dai paesi poveri dove hanno problemi, eccetera, eccetera, fuggono, cercano una soluzione migliore e via di questo passo. L'arrivo dell'immigrato è anche una richiesta nostra, perché oggi ci troviamo di fronte al fatto, pensiamo solo alle badanti, non c'è nessuno che ci ha obbligato a prenderle, sono arrivate clandestine, contro la legislazione che avevamo, ma hanno trovato in ognuna delle nostre famiglie, dico così tanto per capirci, hanno trovato, a volte senza regolarizzazione, a volte sforzandosi in misura minore con regolarizzazione, adesso per fortuna alcuni aspetti si stanno regolarizzando, ma quello è un lavoro immigrato, molto spesso nero, che entra all'interno delle nostre famiglie, non solo dentro l'impresa che usa il cinese sotto scala per fare certe, come si può dire, attività produttive, anche nella nostra, cioè questo, quello che vorrei tentare di dire è che questo cambiamento delle modalità del lavoro, organizzazione, ha cambiato anche il nostro atteggiamento nei confronti del lavoro. E oggi noi abbiamo a Bergamo registrate oltre 10.000 badanti, cioè sappiamo per certo che ce ne sono 10.000, quello che non sappiamo di preciso è quante sono, ma sappiamo che ci sono, cioè ci sono 10.000 persone che stanno accudendo i nostri cari al posto nostro, perché noi facciamo altro o siamo impegnati in altro. Per l'amor di Dio, va bene, però purché siamo mentalmente consapevoli di questo fatto, che non sono venute perché ce le ha scagliate qualcuno in termini di disgrazia contro i bergamaschi, gira e rigira le abbiamo chiamate noi, perché quell'argomento, l'anziano che diventa vecchio, che diventa incapace di reggere da solo, che fino a ieri era gestito nella famiglia contadina perché era la coda lunga di una filiera e si gestiva il nonno così come si gestiva il bambino, intanto che mia mamma con sei figli, col nonno e con la nonna e via di questo passo mi gestiva, oggi quell'anziano è lì da solo. Non siamo stati capaci di costruire una risposta lavorativa degna, equa, garantita, sufficientemente, diciamo così, accettabile anche dal punto di vista del lavoro. E questo delle difficoltà di approccio, secondo me, è un altro elemento. Quindi non abbiamo solo il problema il lavoro manca, abbiamo anche un problema, è così, il lavoro è così cambiato nel suo modo di esplicarsi, nelle richieste di atteggiamento e di preparazione, via di questo passo, che secondo me ci deve in un certo qual modo interrogare, come si può dire, al di là della giusta, ma io credo un po' troppo semplice, valutazione, insomma, qui c'è qualcuno che facendo il profitto guadagna sulle nostre spalle. Sì, questo è un dato che è vero, che persiste, e potremmo fare elenchi, diciamo così, lunghissimi. Non sono sufficientemente perseguite queste distorsioni del lavoro nero, ma la cosa, secondo la mia opinione, è un po' più vasta. Ha permeato oramai anche una parte del nostro modo, diciamo così, di vedere. In questi cambiamenti che sono avvenuti, la mia opinione è che il nostro paese, nel suo complesso, la politica, le organizzazioni sociali, le stesse famiglie per alcuni aspetti. Io mi soffermo qui su questi due, la politica e le organizzazioni sociali in prevalenza. Per organizzazione sociale posso intendere la Chiesa, le ACLI, mi limiterò all'aspetto sindacale, che magari è quello che per tanti aspetti conosco un po' più io e conoscete magari un po' più anche voi. E questi soggetti, di fronte a questi cambiamenti, non sono stati capaci di gestirli adeguatamente. E oggi ci troviamo di fronte ad una, come si può dire, perdita di capacità e di potenzialità come sistema paese molto elevata. E non ce la dobbiamo nascondere, senza fare nessun terrorismo, domani mattina andiamo avanti ancora a lavorare, e anche l'anno prossimo e anche l'altro anno ancora. Ma se noi non siamo capaci di organizzare risposte adeguate, saremo costretti a dare risposte inadeguate, e le risposte inadeguate producono le insoddisfazioni, la mancanza di realizzazione degli ideali che ci siamo posti e via di questo passo. Ora, per fare, come si può dire, così solo alcuni esempi di dove abbiamo, secondo me, mancato di più. Noi, da 20, direi forse un po' più di 20 anni, da quasi 30 anni parliamo di riforma istituzionale, che non abbiamo fatto, parliamo di riforma fiscale, che non abbiamo fatto. Sapete che abbiamo il 32% del reddito prodotto in Italia in nero, il 32%. Provate a pensare quanti soldi sono, il 32% di soldi che produciamo in nero, cioè che circuitano in un certo qual modo nella nostra vita quotidiana, più a qualcuno e meno ad altri, ma che non producono effetti significativi in termini di diritti, di servizi, di risposte sociali alle esigenze, eccetera, eccetera, perché sfuggono completamente a questo tipo di controllo. Quindi la riforma istituzionale, la riforma fiscale. Stiamo parlando da quanti anni rispetto a tutto il problema del diritto di famiglia? Siamo il paese che parla di più della famiglia e abbiamo la situazione, diciamo così, legislativa più arretrata della famiglia. Io ho la moglie tedesca, dei tedeschi non sono mai stati, come si può dire, dei grandi familisti dal punto di vista concettuale, ma hanno un diritto di famiglia che ce lo sogniamo. Ce lo sogniamo. Eppure, ripeto, di famiglia parlano una volta su quattro meno di noi. E perché? Perché in un certo qual modo, forse, non si sa ancora bene, arriviamo ad una riforma federalista del nostro paese, forse, con tutti i limiti che ci possono essere e le valutazioni, però dopo che se ne parla da 20 anni, forse ci si arriva, può essere che non vada neanche in porto, chi lo sa, possono succedere tante cose. In 5 anni abbiamo rifatto 3 volte la riforma scolastica e adesso gli abbiamo dato un altro ulteriore mazzata perché gli abbiamo tagliato. Dobbiamo rifare la riforma elettorale ma non ci decidiamo a farla, e così via. Dobbiamo rifare la riforma degli ammortizzatori sociali. Può essere che noi abbiamo metà dei lavoratori protetti da un sistema che è fatto di 11 contenitori, perché noi abbiamo la cassa integrazione ordinaria, la cassa speciale, adesso la cassa in deroga, la cassa per gli edili, la CISOA per gli agricoli, solo per parlare di strumenti di cassa integrazione. Poi abbiamo la mobilità 1, la mobilità 2, la mobilità 3, poi abbiamo 5 tipi di disoccupazioni. Cioè abbiamo 11 strumenti che regolamentano l'ammortizzatore, cioè che ammortizzano in un certo qual modo la carenza di lavoro, temporanea o più di lungo periodo, ma metà della popolazione lavorativa italiana non ha questi strumenti. Metà. Quindi vuol dire che anche dal punto di vista sindacale la partita degli ammortizzatori sociali, che è uno strumento importantissimo, non l'abbiamo gestita adeguatamente. Abbiamo proliferato in una serie di strumenti, ma purtroppo ci è sfuggito, purtroppo in questi anni, proprio per mancanza di capacità di riformare il paese. Ma perché, come si può dire, no, non riusciamo a riformare? Perché questo è un paese che è diviso su tutto. Siamo divisi persino sulla festa della Repubblica, dell'Unità d'Italia, che è una cosa inconcepibile. Però è un paese che oramai è bloccato da destra e da sinistra, dal centro, prendete la visione che volete, ma non si riesce ad arrivare a definire quali sono quegli elementi di riorganizzazione e di riforma che sono condivisibili da tutti e che bisogna portare avanti indipendentemente dal colore che si ha. Vi faccio un esempio. Quando si è unificata, è caduto il muro di Berlino nell'89, la Germania dell'Ovest ha deciso, maggioranza e opposizione, vi ricordate allora c'era Kohl, ma anche la SPD, cioè il cosiddetto, chiamiamolo, centrosinistra se volete, tedesco, è stato immediatamente d'accordo. Per 20 anni hanno destinato il 7% del prodotto interno lordo della Germania per rifare la DDR. Tutto il paese ha partecipato a quella cosa. E oggi, se avete letto, l'ho letto su Repubblica, ma è un dato che è girato dappertutto, il paese che è più ammirato dal punto di vista del posto dove andare è la Germania. Una volta eravamo noi. Perché è stato capace di concentrare su alcuni, quello lì era un obiettivo straordinario, rimettere insieme l'unificazione, diciamo così, di un popolo che era stato in un certo qual modo dilaniato dalla guerra, condizioni molto particolari, ma il 7% del PIL per 20 anni hanno dedicato a questa operazione, cioè roba da svenire. Eppure hanno preso questa decisione perché il sistema paese ha condiviso quel tipo di obiettivo. Ecco, io sono convinto che questi ritardi siano in un certo qual modo dovuti al fatto che non si riesce più a trovare un argomento che non faccia immediatamente scattare la visione dualista, quando va bene, di qualunque argomento. Non voglio fare né il moralista né il populista, però è così. Trovatemi un argomento negli ultimi anni di un certo rilievo, ok? Non mi riferisco all'aumento del cachet. Che ci si fa volentieri. Trovatemi un argomento dove il nostro sistema decisionale del paese si è effettivamente concentrato per dire questo è un obiettivo che vogliamo portare a casa. E guardate che, come vi ho detto prima, la riforma sociale, la riforma fiscale, la riforma istituzionale, eccetera, eccetera, sono i fondamenti su cui si basa la nostra esistenza, e ci troviamo in una situazione dove a Natale ero a trovare il mio socio in Germania e parlando così salta fuori questa, l'ho riportata, e dice: ma noi qui siamo ancora abituati a vergognarci se siamo dei ladri. Mi sembra che nel vostro paese, perché il mio socio è uno che mi stuzzica molto, perché lui non ha le stesse opinioni, mi sembra che nel vostro paese adesso bisogna cominciare a vergognarsi di essere a posto. È paradossale, è una buttade e la mettiamo nel cassetto e non la contiamo più. Però effettivamente anche la gente non sa più dove andare ad attaccarsi, ad arenare, a restare, a saldare, a ramificare in un certo qual modo le proprie convinzioni, perché è diventato estremamente, diciamo così, complesso e complicato. Tutta questa roba, e chiudo, ultima cosa, spero di essere stato nei tempi, tutta questa roba cosa comporta di fatto? Che noi avremo meno lavoro, perché manca, più flessibilità, perché dovremo girare più in fretta le rotelle che abbiamo, dove per rotelle ognuno di noi metta quello che vuole, immagina il suo posto di lavoro e prova a vedere che cosa significa, da un lato, quindi meno lavoro, più flessibilità, dall'altro, di conseguenza, come lavoratori avremo meno certezze e tutele, perché il 70% di persone a tempo determinato si può dire tutto tranne che sia una certezza. L'8% quasi di co-co-co-co-co-co-co-pro e via di questo passo, interinali, metteteci tutto quello che volete, ne abbiamo inventate di tutti i colori per flessibilizzare, diciamo così, l'entrata nel mercato del lavoro, però questo produce meno certezze, di conseguenza più insicurezza. Allora, io provo a dire, quando io sono entrato nel mercato del lavoro, mi è stato detto, vieni, fai l'apprendista, i primi 4 anni prendi poco, però quegli anni lì sulla tua pensione valgono, e me li sono trovati quando sono andato in pensione, anzi, mi mancavano 3 o 4 mesi dal panettiere, sono andato quasi a fargli causa, e sono riuscito, perché c'era ancora, a fargli versare i primi mesi di apprendistato per poter completare, diciamo così, la mia... Quindi, vieni... Entri nel mercato del lavoro, all'inizio sarai pagato poco, però tu hai una certezza che avrai un certo tipo di retribuzione e durante questo periodo maturi una sicurezza, diciamo così, dal punto di vista pensionistico, una sicurezza che, come sapete, se si lavora 40 anni o se si lavorava 40 anni, adesso le cose sono cambiate, uno ha l'80% dalla media degli ultimi 5 anni, poi diventati 10, però sostanzialmente una pensione abbastanza dignitosa, se considerate che poi non si pagano i contributi sulla pensione, significa che uno arriva intorno all'89% della media dei suoi ultimi stipendi. Questo è il patto sociale che, diciamo così, il paese ha fatto nei miei confronti, ragazzo di allora, e dicendomi, guarda, se nel mezzo ci sono dei problemi, c'è anche l'ammortizzatore sociale che ti assicura. C'hai le ferie, hai la malattia e via di questo passo. Quindi, in un certo qual modo, c'era stabilità, lavoro duro, certezze. Di qua abbiamo instabilità e insicurezza. Non possiamo andare avanti così, perché i nostri giovani, non è vero che i nostri giovani staranno meglio dei loro padri, intanto stanno meglio, cioè staranno peggio, intanto stanno meglio. Io parlo dei miei 3 figli, ogni tanto quando gli dico quello che facevo io alla loro età mi dicono, papà, te hai riparato, però in tamile a luna de noce a 14 anni e l'urganente 4 e i vagnomi allora, ok? Va a studiare ovviamente, però non è che stanno peggio di me, avranno molte più insicurezze, avranno molte più problematiche, la società è diventata più complessa di quando eravamo noi, perché non si trovava in destale e mangiava il gatto, perché a Iura, a quando vi ricordo 2 anni fa, se nel paese, non lo so da voi, ma era così, eravamo poveri e non si andava molto più in là di così. Quindi non è vero, secondo me, che i giovani stanno peggio, hanno delle prospettive che sono più rischiose. E allora noi non possiamo dire a un giovane, entra nel mercato del lavoro, devi essere più incerto e anche più insicuro. Allora, secondo me, e questa è una delle cose sulle quali bisogna trovare il modo di lavorare, bisogna riuscire a dire al giovane, e questo è un grande sforzo che dobbiamo fare, tu devi essere più flessibile di quello che è stato tuo padre, ma contemporaneamente dovrai essere anche più sicuro. la formula inglese di questa operazione si chiama flex security, cioè scambiare flessibilità con sicurezza. Allora io posso come giovane entrare anche nel mercato del lavoro, prendere poco, cambiare in continuazione, però c'è qualcuno che mi dice che se per favorire la flessibilità dell'industria devo lavorare un mese, poi un altro mese, poi stupendo, poi divento cococò, poi mi prendono come interinale, che durante questo periodo comunque la contribuzione ai fini pensionistici in un certo qual modo la versiamo? Questo vuol dire scambiare il fatto che sono flessibile perché devo cambiare, perché il lavoro è così, non posso tornare al lavoro rigido di 30 anni fa, il lavoro è così, ma però contemporaneamente metto delle sicurezze che servono a sopportare anche la flessibilità che devo cambiare. Oppure possiamo decidere di costruire strumenti di ammortizzatori che valgono per tutti e non solo per la metà delle persone? Possiamo stabilire che non ha senso che il co-co-co paghi il 10% di contributi in meno del lavoratore dipendente? Piuttosto facciamo, invece che pagare il 30, ormai il 33% i lavoratori dipendenti, la quota del lavoratore è quella dell'azienda, e come sapete dal punto di vista previdenziale e assistenziale è al 33%, mentre invece i co-co-co sono o al 17 o al 27 a seconda se hanno un'altra attività o meno. Possiamo stabilire che la tariffa unica contributiva diventa il 30% e abbiamo un sistema pensionistico unico? Perché qualcuno in un modo, qualcuno nell'altro? Se dobbiamo tutti metterci sulle spalle l'onere della flessibilità, è giusto anche che abbiamo tutti un sistema di tutele, di sicurezze, che, in modo che uno dice c'è un senso, c'è una ragione del perché mi metto in gioco in questo modo. E io quindi, che ne so, una sorta di, volendo dirla con una battuta, ballo di più rispetto magari a prima, ma all'interno di una determinata condizione, diciamo così, di certezza e di stabilità. Questo nel mondo del lavoro è una cosa che noi dobbiamo fare. La stessa cosa dobbiamo fare la scuola. Noi non possiamo fare la formazione, come ho detto prima. Mio figlio adesso sta facendo il tecnico. Benissimo, quando viene fuori dal tecnico, forse quell'attività tecnica nel nostro paese sarà già cambiata. Allora, lui dovrà ogni 5 o 6 anni essere rimesso nel circuito della formazione, perché ogni 5 o 6 anni ci sono cambiamenti che vanno reimparati. Se non si fa questo, uno a 40 anni, nonostante è un laureato che purtroppo non sa fare quello che ormai il mercato del lavoro chiede. Quindi anche gli aspetti della formazione sono uno degli elementi da mettere in questo scambio. Sei più flessibile, ma ti garantisco anche una formazione per fare in modo e via di questo passo. Non lo so, io finisco qua, penso che sia necessario. Le ACLI avevano, poi si sono fermati, non so se l'avete mai saputo, ma le ACLI avevano preparato anche un testo di una petizione al governo per il cosiddetto statuto dei lavori. Sapete che si è parlato di cambiare lo statuto dei lavoratori, statuto dei lavori. Le ACLI avevano preparato anche una proposta, poi non so perché si era nata, che conteneva in un certo qual modo alcuni di questi elementi, chiamiamoli così, di scambio. Cioè conteneva il fatto che va proposto un nuovo patto di coesione nella quale ci sia, come si può dire, una sorta di intesa tra padri e figli, un patto generazionale, chiamiamolo così, tra padri e figli, un'intesa, una sorta di patto istituzionale tra Stato e cittadini. Tu lavori, versi questi contributi, paghi queste tasse e hai in un certo qual modo questo tipo di rispondenza, ma anche un patto tra aziende, tra i cosiddetti produttori, tra aziende e lavoratore. Non è più possibile che la Fiat va in America, fa un'operazione e là i lavoratori hanno la maggioranza dell'azienda e qua non contano niente. Voi lo sapete che la Chrysler, che la Fiat ha contribuito in un certo qual modo a rimettere in piedi dal punto di vista, diciamo così, produttivo, ma dal punto di vista finanziario è stata rimessa in piedi dal fatto che il 51% del capitale è in mano ai dipendenti. la partecipazione del lavoro, che abbiamo predicato per 20 anni, in modo particolare in Cisma, non ci uscivo, no, non facevamo un documento se non c'era la partecipazione dei lavoratori, ma la partecipazione dei lavoratori vuol dire che io sono anche disposto a entrare dentro il gioco che l'impresa ormai ha, ma in questo gioco non posso continuare a essere ancora subalterno come lo ero negli anni 60, negli anni 70, negli anni 80. Ormai oggi io devo essere pronto a giocare fino in fondo la mia sfida. Sono un produttore, accetto le sfide che la produzione, l'organizzazione del lavoro e via di questo passo oggi mi impongono, ma sono anche padrone di me stesso. Dove il padrone non sta, non deve essere vista nell'accezione del padrone delle ferriere, ma partecipo a determinare le evoluzioni e perché no, anche a dividere i dividendi quando ci sono. Quindi questo patto, che per me deve essere generazionale, istituzionale, ma anche e soprattutto da produttori, bisogna che troviamo il modo di fare questo tipo di sperimentazione. Però anche qui la CIS da 25 anni, adesso porto un po' l'acqua al mulino della CIS, visto che ci sono stato dentro quasi 30 anni, ma la CIS da 25 anni sta spingendo su questa idea della partecipazione. Gli amici delle altre organizzazioni confederali hanno sempre visto questa roba come una svendita del diritto del lavoratore nei confronti del capitale. Non è così, cioè tiriamo via le visioni ideologiche distorte che abbiamo avuto in questo periodo e apriamoci a queste cose, perché passa da lì. Non è possibile che noi torniamo indietro, possiamo solo andare avanti. Cioè non possiamo tornare al sistema lavorativo di prima, ammesso che ci piacesse, potrebbe dire qualcuno, perché la prestazione dura anche prima. Non è possibile tornare indietro, possiamo solo andare avanti, ma andare avanti vuol dire rinegoziare in un altro modo le cose, senza le visioni ideologiche che avevamo in precedenza, come sistema paese e soprattutto come, diciamo così, persone che operano all'interno della produzione. Non lo so, io ho messo insieme questi ragionamenti per, non so se era quello che vi aspettavate, eventualmente adesso tocca a voi dire come la pensate. Non sono stato troppo drastico. Troppo drastico, no? Prego.
Adesso parlo solo per voi. Cioè, tu hai parlato bene, hai detto bene del mondo anglosassone, però che noi abbiamo copiato, cerchiamo di copiare il sistema anglosassone, però noi abbiamo una mentalità latina, secondo me è molto difficile, perché infatti io non conosco il mondo anglosassone, perché là dicono le persone, prima di tutto voi, anche dal punto di vista come vita, siamo ancorati alle nostre radici. Gli anglosassoni si spostano, vedi in America, anche in Inghilterra, perché tutti vogliono avere un'opportunità per migliorare. Poi il modo come si è strutturato il loro lavoro non lo so, perché il nostro, io vedo, e adesso ci sono le agenzie, praticamente un ragazzo di 20 anni, adesso dimmelo tu, come fa? Va sotto un'agenzia, va bene, l'agenzia prende 10 euro, mettiamo, gli dà 7 a lui, un giorno lo mandano a tagliare i fiori, l'altro giorno lo mandano a pitturare i ringhieri. Dimmi uno che come padre mi gli voglia di roba. Io se avessi 20 anni vado là, passo la giornata. Cioè non abbiamo quella mentalità. Poi non lo so come è strutturato il mondo anglosassone, che poi là sono pagati settimanalmente. Non sono pagati mensilmente, settimanalmente, perché
sì, ci sono diverse forme.
Sì, insomma, però non lo so, secondo me non hanno queste nostre cooperative che facciamo poco, interinali, tutti chi lo vede. Secondo me non eravamo pronti, ma non
io non ho usato un termine questa sera, perché lo si usa a sproposito spesso, ma ed è quello della globalizzazione. La globalizzazione non ci permette più di dire ascolta, noi siamo italiani, ci riteniamo il nostro modo di essere.
No, quello
non è più consentito. Cioè proprio ci hanno, se non lo so, anche parliamo pure di un dato drammatico, ma potremmo parlare di qualunque cosa. Ieri sera, l'altra sera, abbiamo visto l'onda che ha travolto il Giappone, sembrava quasi che entrasse in casa, in tempo reale. Il mondo è tutto connesso. Non è più possibile dire, certo, uno tende a difendere le proprie tradizioni, il proprio modo di essere, è chiaro che noi non potremo mai fare 20 centrali nucleari nel nostro paese come hanno fatto loro, per fare un esempio, e via di questo passo. È chiaro che qui c'è più turismo che non altrove, e magari noi i nostri monumenti li lasciamo decadere, no? E loro fanno diventare eccezionale anche un pezzo di pietra che magari al Disney World. A gente come noi che è abituato a vedere, ad avere qui le pietre di 4.000 anni. Cioè, certo che c'è un modo di difendere l'italianità, ma bisogna però valorizzarla, non vive più da sola, altrimenti cade come è caduta Pompei. Non possiamo pensare che l'italianità la si difende per motu proprio. Anche quella ha bisogno di investimenti mirati, di attenzione, di cura. E poi una parte dei nostri figli non potrà essere come i nostri, come i loro padri o come i loro nonni. I nostri figli devono viaggiare. Noi, premesso che non possiamo fare a meno di avere una certa attività industriale, cioè non possiamo giocarcela tutto su un po' di parmigiano e un po' di Colosseo, che può andare bene, il 20, il 30% del paese può vivere su questo aspetto, anche qualcosa di più. Però dobbiamo avere un pezzo di industria che in un certo qual modo ci tiene innervati dal punto di vista anche della capacità di non dipendere completamente, diciamo così, dagli altri. Quindi questo pezzo di industria che, vi ho detto, eravamo a Bergamo il 51,5% nell'89, adesso siamo il 32%, non è che possiamo farla sparire, si contrarrà ancora, perderemo ancora qualche attività. Cioè dopo che abbiamo perso quasi tutto il tessile, perché ormai c'è rimasto poco niente, abbiamo perso quasi tutto il metallurgico, c'è rimasto un pochino di dalmine e nient'altro. Avevamo, quando io lavoravo alla FIMA, avevamo 22.000 addetti nella siderurgia a Bergamo all'inizio degli anni 70. Okay? Adesso abbiamo 1.600 lavoratori tra dalmine e Costa Volpino nel settore della siderurgia, che è scomparsa l'acciaieria di Cividate, quella di Corte Nuova e via di questo passo, abbiamo chiuso. Cioè noi abbiamo bisogno di un pezzo di industria, e quel pezzo di attività di industria gioca e si muove con quei vincoli. Quindi quello non possiamo rispondere, non fa parte della nostra. Non arriveremo a essere pagati a settimane, non arriveremo a essere uguali, diciamo così, agli americani, però abbiamo visto che 10 anni fa questo rapporto 30% e 70% tra garantiti e non garantiti, 10 anni fa era esattamente lo specchio dell'America. Ok? Quando Treu ha fatto la riforma del 1997 e ha portato nel nostro paese le famose co-co-co, il job sharing, il job and call, il lavoro a chiamata, tutte quelle forme, diciamo così, nuove di flessibilizzazione del mercato del lavoro, quella era la visione. In 10 anni siamo arrivati lì, cioè quello che succede in altri paesi non è sempre una roba che resta là. In un certo qual modo, ormai abbiamo visto, in modo sempre più accelerato, ciò che succede là arriva anche qua. Del resto, ragazzi, quando chiamate, vi chiamano quelli dei call center, sapete che non sono mica né qui a Milano né a Latina, sono a Bombay, sono a Kuala Lumpur e via di questo passo, e parlano in tutte le lingue e gestiscono tutti i call center del mondo. La borsa di Tokyo, la borsa ormai viaggia 24 ore su 24, no? Sì. Cioè, non è più possibile pensare di non essere connessi, no? Cosa diceva quello di Zelig? Papà, sei connesso? No? Non è più possibile non essere connessi, e siamo ormai, lo specchio è quello lì, da questo punto di vista non si va indietro, dobbiamo solo trovare il modo, diciamo così, di far sì che il nostro paese, con un po' più di velocità, faccia quelle riforme che servono per stare meglio dentro i cambiamenti, perché nei cambiamenti comunque ci si sta, non possiamo chiamarci fuori. Non penso che nessuno pensi di tornare al sistema autarchico, oddio, qualcuno l'ha detto, tornare al sistema autarchico per cui facciamo la barriera alle persone e alle merci, e di sicuro non si può dire facciamo la barriera alle persone ma non alle merci, o viceversa, perché è troppo comodo. No, quindi da questo punto di vista non si torna a questo livello, quindi bisogna confrontarsi con quello che c'è in giro, poi essere capaci nel prendere delle esperienze, le tipologie, le modalità, le organizzazioni, prendere quello che ci serve per fare in modo che nel nostro paese riusciamo a dare un modo, come si può dire, magari diverso rispetto agli altri, di rispondere a certe esigenze, senza, che ne so, fare come i francesi, che loro vogliono inventare tutto ex novo, ma penso che dobbiamo in un certo qual modo avere questa capacità, e invece siamo un paese bloccato, bloccato, non riusciamo a venire fuori, non riusciamo a fare passi avanti.
Ma scusa, una ventina d'anni fa il giornalista americano considerava l'Italia il paese del malgrado tutto, si trova sempre una soluzione. Accennavi al discorso dell'essere disponibile ai cambiamenti, essere resti ad applicare i cambiamenti nel nostro territorio dal punto di vista delle riforme. A me capita per motivi di lavoro di muovermi un po' nell'ambito europeo e scandagliando dalla Svezia, Portogallo ai paesi dell'est, in qualsiasi occasione mi capita di trovare degli italiani che gestiscono in quei posti gli sviluppi utilizzando tutte le metodologie che sono quelle della, scusami il termine, deregulation esportata negli altri paesi, perché sono dei maestri nel portare delle nuove metodologie in quegli ambiti di territorio dove c'è la possibilità di, e uso un brutto termine, sfruttare al massimo le risorse del territorio finché possono, e poi quando tornano in Italia la difficoltà è applicare la metodologia della flessibilità nella modificazione di quelle che sono le regole interne. È un bel punto interrogativo, perché questa italianità ci è riconosciuta nel mondo come la capacità di velocizzare nei posti dove c'è la possibilità di dar via questo tipo di sviluppo, perché il terreno è fertile, non è conservatore, non è legato a corporativismi, perché quello che poi hai detto dall'aspetto della unione sindacale che non è mai esistita sostanzialmente dal punto di vista di indirizzo culturale in Italia, ma una volontà di mantenere dei corporativismi che hanno frenato tutte le evoluzioni, tant'è vero che siamo veramente l'ultimo, o meglio, il paese che ha più alto tasso di lavoro nero che sopravvive. Quindi questa flessibilità c'è, la sanno esportare bene quelli che comunque hanno sposato immagine di rischio di impresa.
Siamo degli ottimi pionieri. Sì. I pionieri però sono una parte molto limitata della popolazione. Appunto sono tali perché sono pochi. Il nostro problema è mettere in moto il popolo, la nazione da questo punto di vista sulla stessa scia. Poi certo, c'è anche da dire che essere andati, che ne so, in Romania, in Polonia, in Cecoslovacchia e via di questo passo, dove dal punto di vista della cultura industriale non c'era niente, o c'era poco, o erano rimasti alla cultura industriale, diciamo così, anteguerra, e noi, senza ombra di dubbio, sappiamo mixare velocemente. Quando ho detto prima la straordinaria risposta che ha dato il sistema delle imprese nella sola provincia di Bergamo, è stata una risposta straordinaria. E guardate che ci sono delle aziende che fanno lavorare decine e decine e decine di artigiani, e 20 anni prima queste attività le avevano al proprio interno. sono stati in un certo qual modo costretti o capaci, ognuno può dare la lettura che vuole, di trovare un modello organizzativo che riuscisse a recuperare quella flessibilità che altrove magari è recuperata all'interno di grandi agglomerati. Però la cosa che a me spaventa di più è che abbiamo perso dei settori tecnologici che sono troppo importanti nel nostro paese. Guardate, noi non abbiamo quasi più la termoelettromeccanica, non più. Nel nostro paese, a Bergamo c'erano 15.000 addetti nella termoelettromeccanica all'inizio degli anni 70. Praticamente c'è rimasto qualcosina alla Sace e qualcosina alla Magrini, basta, pochissima roba. Sono meno di un quarto di quello che erano all'inizio degli anni 70 quelle aziende. E quello della termoelettromeccanica non è un settore, diciamo così, di secondo ordine. Si è sviluppata la cosiddetta green economy, no? Pannelli solari, e noi tutt'oggi adesso cominciano a fare qualcosa, ma importiamo i pannelli solari dalla Germania e dalla Cina, i due modelli di importazione di pannelli solari, cioè anche le innovazioni. Siamo un po' in ritardo perché abbiamo perso alcune strutture industriali che erano molto importanti nel nostro paese. E quindi è questa perdita delle attività industriali che avevamo che in un certo qual modo mi lascia preoccupato, perché rischiamo di avere un'industria di risulta. Oh, per l'amor di Dio, abbiamo a Bergamo, che ne so, la ditta Persico che costruisce lo scafo della Luna Rossa, lì, come si chiama? Mascalzone latino, quelli che fanno la regata. Quindi facciamo qui, a Bergamo, un'impresina che 20 anni fa aveva 3 dipendenti, era un artigiano, il Persico, adesso è un'azienda di quasi 100 dipendenti che tra le altre cose fa lo scafo per le regate a livello internazionale. Quindi abbiamo queste eccellenze, perché è vero che ci sono all'interno della struttura, chiamiamola così, mentale, della disponibilità, della dedizione, eccetera, eccetera, che ci sono nel nostro paese. Quello che secondo me manca è la capacità di farne sistema di queste cose, di valorizzarle all'interno. I nostri giovani non sono più stupidi di noi. Cioè io già non competo più con i miei figli di 13 anni, a volte mi incavolavo, non lo so, magari lo farete anche voi, perché sono sempre lì, uno con la PlayStation, uno con la, ma ormai su alcune tecnologie, papà, faccio io. Cioè, senza ombra di dubbio, sono molto più preparati. Io non vorrei assolutamente che noi avessimo la percezione che l'italiano non sa. È che il segnale che io vorrei dare è che nei cambiamenti bisogna riuscire a muoversi di più come sistema paese, ad avere di più il senso generale dello Stato, dell'interesse collettivo. Ecco, questa è la cosa, perché altrimenti mi salvo da solo. A Bergamo, inoltre, cosa andisi e cos'è? Chi fa la sefa per 3 non è più vero.
Non è che la gente si sia un po' anche seduta, vedendo anche certi comportamenti dei nostri politici, dei nostri, di tutto chi ha in mano questo, lei parla che non fa
le vero. Leggi. Può essere.
Ma non fanno le leggi, per forza. Uno parla in un modo, per l'altro subito contrario. E sia da destra che da sinistra, sì. Oramai sono 60 anni, per cui è un po' come lanciano un'idea uno,
la rovescia
subito
la
non va bene.
Ma,
non va mai bene.
Ma possiamo permetterci di sederci? Perché quelli fanno così?
Beh, ieri o stamattina al telegiornale 82 deputati e roba del genere condannati. Già condannati. Settimana scorsa c'era sul giornale un ministro giapponese per 450 euro si è dimesso, si è scusato pubblicamente davanti a tutti. Noi abbiamo lì i ladri di miliardi, miliardi e miliardi e se la ridono. Allora mi dica lei chi ha voglia ancora di star lì a seguire della gente lì.
Ma sono una sono un castigo di Dio che ci è arrivato sulla testa, è una pestilenza,
ma,
o è però, frutto di un comportamento?
Però anche vuol dire che a qualcuno gli va bene, perché sente, perché anche i sindacati hanno un lavoro, potrei dire.
Altro che.
Ci mancherebbe altro.
Sono uno dei soggetti che hanno comandato di più e quindi hanno la loro responsabilità.
Ha parlato anche lei, no? Che il 30 32%, non è, ma io non vedo una spinta sindacale a voler dire qui, a correggere questa tendenza, troviamoci, facciamo qualcosa. Niente, vuol dire che va bene anche i sindacati.
Oppure che non riescono.
Ma almeno dirlo, no? Dire, sentite, noi abbiamo provato in tutti i modi, non ce la facciamo, qui siamo in mezzo a talmente una barbarie, non ce la facciamo. Però fatevi sentire, in tutti i modi, tutti i modi.
Ma mettiamo per un attimo che il sindacato, che è stato uno strumento eccezionale di... prendiamo il sindacato, ripeto, potremmo prendere qualunque altro tipo, potremmo prendere le ACLI, che negli anni 50 hanno fondato la CISL e quindi erano una struttura che era 4 volte o 5 volte o 10 volte quella che sono adesso e che in questi anni si sono affievolite. Potremmo prendere qualunque struttura, potremmo prendere anche la Chiesa, la sua capacità di essere, come si può dire, guida in un certo qual modo per lunghi periodi, e forse oggi questa capacità ne è, forse senza forse, è sicuramente è venuta meno. Potremmo prendere qualunque, prendiamo il sindacato, e il sindacato diciamo che per 20 anni è stato uno straordinario strumento di partecipazione e di evoluzione dei lavoratori nel nostro paese. Oggi non lo è più, benissimo. Tiriamola questa riga, mettiamola da parte, ma non possiamo fare a meno, Non possiamo fare a meno della Chiesa, delle ACLI, del sindacato, metteteci tutto quello che... Cioè, perché noi abbiamo bisogno di dare valore e forza a strumenti che sono capaci di leggere la realtà e di promuovere delle iniziative a nome per conto di altri. Inventiamo i partiti meno che meno. Poi ognuno ovviamente è innamorato del suo partito, lo vota, magari è un po' meno innamorato di prima, non lo so. Quindi, cioè, qual è? Noi abbiamo bisogno di soggetti collettivi che prendono in mano i problemi e li governano e li portano a soluzione, o fanno vedere alla gente, non dico la terra promessa, ma qual è un punto di arrivo che serve a tutti, che fa bene a tutti, che mette in gioco tutti. Non è più il sindacato, cioè sono cadute queste forme collettive che negli anni, dalla seconda guerra mondiale in poi, perché indietro non ho neanche le conoscenze per fare, ma che dalla seconda guerra in poi hanno guidato il cambiamento nel nostro paese e anche la grande evoluzione, perché l'Italia è uscita dalla seconda guerra mondiale che era una miseria ed è arrivata a essere la quarta potenza mondiale nel periodo della crisi, verso la fine della crisi della prima repubblica. Quindi vuol dire che il sistema paese si è messo in gioco e si è riusciti in un certo qual modo a governare le leve. Qual è il soggetto collettivo che è capace di interpretare i nostri problemi, i nostri bisogni e portarlo a compimento? Se non c'è, perché non va bene il sindacato, non è più capace il partito, ne dobbiamo comunque trovare uno, perché secondo me senza i cambiamenti non vengono governati, si subiscono. E poi anche la capacità del saper fare, bisogna così che ne inventiamo. Quindi un giorno o l'altro dovremo trovare un contenitore che tende a rappresentare magari anche solo alcuni aspetti del lavoro, piuttosto che a rappresentarci e a portarli avanti, perché, chiudo, chi fa la serva per tre non è più vero, ormai è solo il concetto di insieme che ci può effettivamente portare avanti. E io sono in difficoltà anch'io, perché non posso dire è il sindacato.
Avere ancora il coraggio di denunciare.
Ragazzi, perché quello che avete fatto questa sera è già una cosa coraggiosa, se mi consentite, perché non è che ne fanno molte di queste discussioni in giro nei paesi a quest'ora con l'Inter che gioca, non è che ne fanno molte. Non è la squadra straniera, è vero. Siamo stranieri anche nella squadra del cuore ormai. Cioè, quindi la consapevolezza è già una bella cosa.
In questi giorni, no? Vuoi rientrare a tutti i costi e può rientrare in grande stile, fa minaccia di qui, minaccia di là. Oh, questo qui non lo sapeva nessuno, che si è trovato lì 1 miliardo, lo aveva regalato da casa e lui non lo sapeva. Qui siamo tutti.
No, ma secondo me sono cambiati gli obiettivi che si predispongono i politici.
Sono una
cioè, negli anni 60 era un'altra cosa. Ha fatto bene Don Sandro Domenica la predica del potere, la gloria.
Cioè, ho perso,
chi va in politica non pensa di fare un servizio per la comunità, no? Ma per prodotto suo, come diceva Turoldo. Turoldo diceva, ma uno va a potere, diventa conservatore per non sapere se
chi è votato per chi voterà a governo. Dimettete, me le infilo, tenete cada fuochi in tabelle.
No. No, non si può scegliere
migliore, tutti al Parlamento.
La crisi delle grandi istituzioni o associazioni ha colpito tutto, compreso il sindacato, che ve lo dice uno che ha cominciato a lavorare nel sindacato nel 76 e ha finito nel 2004, quasi 2005, quindi ciò, per me è stata un'esperienza straordinaria. E mi ha dato tantissimo, quindi sarò sempre un sindacalista, mai un ex, anche se non lo faccio più. Però tutte le grandi organizzazioni hanno avuto dei problemi. Oggi il sindacato, se c'è qui qualche dirigente della CISMI fulmina, però non hanno mai avuto tanti soldi come adesso e così poco potere nei cambiamenti come adesso. Ma non è colpa del segretario o del sindacalista che segue la ex-side che è diventato traditore improvvisamente. È colpa del fatto che questi cambiamenti hanno modificato alla radice le cose e oggi rappresentiamo come sindacato un quarto del mondo del lavoro. Perché non rappresentiamo neanche tutto il lavoro dipendente, vero? Neanche tutto quello a tempo indeterminato, perché siamo presenti all'ex-side, ma non... Vi faccio un esempio, perché poi non andate in giro a dire le cose. 20 giorni fa sono stati da me 12 ragazzi immigrati senegalesi e mi hanno detto: voglio fare una cooperativa perché qualcuno dell'ex-side mi vuol dare il lavoro. Bene, sediamo, facciamo i conti, mi dice cosa se vuoi applicare il contratto minimo livello, cioè il livello più basso, considera che ci vogliono circa 1500 euro per gestire la cooperativa, tra un po' di contabilità, listini paga, tutte quelle robe lì, cioè non mica tanto, insomma gira e rigira, ti viene fuori 11,8-12 euro all'ora che ti devi far pagare. No, più di 10,5 non mi danno. Allora c'è qualcosa che non funziona. E questa partita, questi ragazzi sono venuti 2 o 3 volte da me, gli ho anche detto: vengo giù volentieri a fare l'assemblea a Romano, perché nella sede, prendiamo la sede della CIS, vengo giù, mi sembra una roba, eccetera, eccetera. A un certo punto sono spariti. Cioè, da me hanno avuto la risposta per costruire un minimo di risposta, diciamo così, legale. La paga più bassa, cioè il livello più basso delle cooperative sociali, che non è una gran paga, perché è 1122 euro lordi, per darvi un'idea, quindi non è un granché, eppure non hanno fatto questa operazione e io sono certo che comunque questi qua stanno lavorando per quell'azienda, hanno preso il lavoro, lo hanno preso a una quota più bassa e troveranno il modo di rispondere a quella esigenza così. E lì il sindacato non c'è. Perché se c'è dentro la ex-side, non c'è dentro l'aziendina, dentro la piccola cooperativa, dentro l'artigiano. Quindi purtroppo anche il sindacato, e ripeto, grazie all'organizzazione dei servizi che ha fatto, il sindacato non è senza soldi. Ha delle buone entrate, in parte delle tessere, dei lavoratori iscritti, e in parte, e anche in un certo qual modo, dai servizi che, organizzando in maniera anche... secondo me anche intelligente per tanti aspetti, riesce ad avere, quindi non è in crisi dal punto di vista economico, fa fatica a dare una risposta e una rappresentanza ai cambiamenti che sono avvenuti all'interno del mondo del lavoro. Certo che il sindacato è in crisi, però noi, magari di un altro sindacato, di un sindacato nuovo, chiamatelo come volete, ma di qualcosa abbiamo bisogno, perché il lavoratore non si rappresenta da solo, non ci riesce. E quindi noi abbiamo assolutamente bisogno di ritrovare qualcuno. Io non dispero, cosa volete, se i libici hanno avuto la forza dopo 30 anni di sotto il giogo di ribellarsi un giorno o l'altro, anche gli italiani riusciranno a ritrovare una via che li riporta, come si può dire, magari dovendo anche passare sotto qualche forca, sotto qualche difficoltà, perché poi è sempre la difficoltà che aguzza la risposta, no?
Cioè, quando ti trovi a inventare delle cose nuove, quando sei anche in difficoltà con le presenti, quindi le difficoltà sono anche foriere di nuove aspirazioni.
Non ci sono più i cipputi.
Se non ci sono i cipputi, arriverà qualcun altro. Però l'importante è che questa discussione e questa volontà di trovare delle risposte continui a restare presente in noi, perché è la consapevolezza che ti chiede, perché se tu sei anche ignavio, cioè non ti rendi neanche conto di quello che si sta succedendo, di dove sei finito dentro, non pensi neanche di dover ipotizzare una risposta. Quindi la consapevolezza è, così come la denuncia, quello che volete, cioè è un... Cioè, piuttosto che la porta, me ne vado, perché tanto io ci stè. Io preferisco sempre la voce, continuo a dire la mia, perché in un modo o nell'altro, se non convinco nessuno, comunque non arretro su questa questione. È importante secondo me questo. Allora devo farmi dare l'omelia del Don, che se è stata così vincente. Sì.
Vi ringraziamo per la serata.
Grazie a voi.
Credo sia stato un contributo sicuramente positivo al nostro percorso delle 5 giornate. Siamo patrioti con
certo. Visto.
Volevo approfittare del momento per così porre una piccola considerazione. In occasione dell'ultima serata, se qualcuno alla richiesta della notizia della disposizione il libretto della Costituzione in più lingue, se ci fate pervenire eventualmente la necessità di interesse, ci preveniamo di predisporla per l'ultima serata del 4 di aprile, poi vi riponiamo l'invito per la chiusura di questo percorso delle 5 giornate.
Bene, grazie.